Io ringrazio il professor Pugiotto per questa sin troppo lusinghiera introduzione, per me anzi è stata una gioia e un onore accogliere il suo invito a parlarvi in una sede così bella, così prestigiosa, per una scuola costituzionale che funziona così bene, che sta dando tante meritatissime soddisfazioni al suo fondatore. Spero di essere all'altezza del compito che mi è stato assegnato e giusto per smentire questa mia affermazione comincio subito con una avvertenza che probabilmente vi deluderà. Occuparsi della pena significa porsi in fondo un problema irrisolubile. Non potrò, credo, oggi darvi delle risposte. Aspiro semplicemente a darvi qualche strumento di comprensione, qualche chiave di lettura per orientarvi nei meandri di questo tema fondamentale che pone moltissimi interrogativi e lascia molto confusi riguardo alle soluzioni. Mutuando subito una felice espressione di un libro appena uscito di uno dei più grandi studiosi del processo penale, che è Massimo Nobili, la pena o il sistema penale nel suo complesso è una immoralità necessaria, dice Nobili, perché alla fine è una violenza legittima inferta da degli uomini su altri uomini. Al male commesso si risponde con il male, cioè la pena, come dice il nome stesso, è anzitutto afflizione, è sofferenza. Ma mentre il male che sta all'origine della reazione statale è un male illegittimo, contrario alla legge, alle regole della convivenza civile, la commissione del reato le infrange, il male che ne consegue, cioè l'irrogazione di una pena, di una sanzione penale, è un male che consideriamo legittimo, addirittura doveroso. Quindi, secondo alcuni, questa potrebbe essere definita una immoralità, in fondo, ma tuttavia necessaria, indispensabile al mantenimento dell'ordine, della difesa della società, necessaria forse anche al colpevole, ce lo chiederemo, lo vedremo. Già comunque questo semplice dato di partenza ci fa capire come stiamo per affrontare dei problemi capitali che l'uomo si pone fin dalle sue prime forme di organizzazione in società. Alla fine il problema della pena è il problema del male e delle sue soluzioni, quindi è un problema grande come una casa, un problema filosofico, etico, criminologico, politico. Chiaramente oggi ce lo porremo come problema eminentemente giuridico e costituzionale. Ma non a caso il tema della pena, negli scritti degli autorevoli studiosi che ci hanno avuto a che fare, che se ne sono occupati, viene sempre presentato, associato ad espressioni che avvalorano questa idea di problema irrisolubile. Ve ne ho collezionate alcune, si legge sempre di crisi del sistema sanzionatorio, problema penitenziario, utopia punitiva, fuga dalla sanzione, mito della rieducazione, trattamento come ipocrisia o pietosa bugia o anche peggio. C'è una consapevolezza, di nuovo prendendo a prestito le parole di un altro grande studioso penalista, in questo caso che è Tullio Paolo Padovani, che ogni riforma, ogni tentativo di dare una risposta definitiva ai problemi della pena, al problema del carcere, che sarà oggetto precipuo di questa nostra conversazione, non potrà mai raggiungere effetti nemmeno pallidamente corrispondenti alle aspettative e alle necessità. Dice Padovani che la questione carceraria può solo adeguarsi alla società che esprime, sciogliersi mai. Questo già ci introduce a un tema che è quello del raccordo tra i modi del punire e la società. Sono due aspetti strettamente correlati. È stato detto che davvero da come si punisce si capisce anche il grado di civiltà di un ordinamento giuridico. Non a caso il primo atto del presidente americano Obama, appena è stato investito ufficialmente delle sue funzioni, è stato quello di chiudere il carcere di Guantanamo, che peraltro non era un luogo di pena, ma ancora peggio, vi soggiornavano soggetti nemmeno ancora processati o condannati definitivamente. Ma questo è stato un segno dalla fortissima valenza simbolica, un segno di svolta, di rottura, di cambio di prospettiva, che guarda caso è partito proprio da un luogo di detenzione, da uno stabilimento penitenziario. Allora, perché la pena è un problema? Il fatto è che la pena si pone come punto di incrocio, di intersezione di una serie di idee, di esigenze, di direttrici apparentemente inconciliabili, cioè un terreno di incontro o di scontro di prospettive opposte, di dualismi che si rincorrono e che proverò qui ad elencarvi in apertura per poi approfondire via via nel corso della lezione alcuni di questi aspetti. Ve li ho un po' riassunti in questo diagrammino, la pena come problema, in questa raggiera. Partirei dalla contrapposizione tra simbolo e prassi, cioè parlando di pena si assiste a un costante scontro tra la forza del simbolo e quella della realtà, della prassi. La pena ha un forte valore simbolico nella sua natura, cioè risponde a necessità profonde che hanno a che fare col senso di giustizia che alberga in ognuno di noi, a cui spesso si vanno contrapponendo i messaggi che lancia l'esperienza, l'empiria, oggi espressa anche in dati statistici, ve ne ho lasciati alcuni, e che conduce a valutazioni sull'utilità o meno di uno strumento rispetto al fine che perseguiva. Ora, la politica molto spesso, quando parla di pena, parla il linguaggio del simbolo. Chi l'esecuzione penale la vive quotidianamente, magistrati, magistrati di sorveglianza, gli educatori, gli assistenti sociali, parla invece il linguaggio dell'esperienza, da cui spesso le incomprensioni, i conflitti che lasciano anche sgomenta l'opinione pubblica. La pena è al centro della tensione tra altri due opposti, poli opposti, responsabilità individuale e sociale. Sia responsabilità per la perpetrazione del reato, mi spiego, è responsabile del reato il singolo con il suo comportamento, con la sua scelta, oppure la sua condotta forse dovuta a fattori esterni, culturali, economici, sociali, a cause di disagio, un esempio per tutti chi ruba per fame. Fattori quindi che hanno avuto un'influenza sul comportamento criminoso. In termini più generali filosofici si tratta della contrapposizione tra determinismo e indeterminismo nelle cause della devianza, dei comportamenti devianti. Quanto di ciò che faccio è dovuto davvero a me e quanto invece è un'influenza delle condizioni in cui mi trovo e con quali ripercussioni sulla pena, sulla mia responsabilità penale. Dualismo, responsabilità individuale, responsabilità sociale, che entra in gioco anche nella concreta esecuzione della pena, perché ci dovremmo porre il problema: la punizione deve riguardare solo il singolo giudicato colpevole oppure la società intera? Deve entrare nel problema della pena, deve sentirsi responsabile, deve prendersi carico di questa questione. E quindi il carcere deve essere un sistema chiuso, isolato, a parte, oppure la pena va concepita come un sistema aperto, con scambi verso l'esterno. Ancora un dualismo: quando mi occupo degli obiettivi della pena, della punizione, al centro della mia attenzione devo porre la necessità di infliggere sofferenze di retribuzione per il male commesso, o piuttosto devo preoccuparmi di evitare che altro male venga in futuro commesso? Quindi mi devo, se volete, occupare principalmente della responsabilità del delinquente o della sua pericolosità. Questo ci porta a un altro binomio fondamentale: l'afflizione o il recupero. Ve li ho messi in diagonale. Quindi la pena deve puntare alla sofferenza, all'afflizione del condannato o al suo recupero? Devo occuparmi di fargli pagare lo sbaglio o di dargli degli strumenti di riscatto? Perché badate, è intuitivo, cioè possono essere necessari per questi due obiettivi degli strumenti diversi. E possono essere necessari dei tempi diversi. Potremmo anche dire la pena deve essere giusta o deve essere utile. Giusta rispetto alla meritevolezza del male commesso o utile per perseguire altri fini che non siano solo quelli del contrappasso. Detto ancora in altri termini, la pena è fine a se stessa, è di per sé un fine o è un mezzo? Un mezzo, uno strumento che mi deve condurre a un'utilità. Quale utilità? Per esempio creare un nuovo cittadino, fare del deviante una persona integrata nella società. Anche queste due diverse prospettive richiedono diversi modi di trattare il delinquente, forse dei tempi di espiazione differenti. Vista ancora da un'altra prospettiva questo stesso interrogativo, ci sto girando intorno, vedete che è un cerchio. Quando dobbiamo comminare una pena e quando dobbiamo eseguirla, dobbiamo guardare al fatto che è stato commesso, alla sua gravità, alle sue conseguenze, o piuttosto all'autore, alla persona da punire, a quanto sia cambiato, a quanto si sia impegnato nel rivedere le sue scelte di vita, o che potenzialità ha di cambiare. Perché anche in questo caso il sistema penale può reagire diversamente a questi due fattori. Magari un fatto è gravissimo, ma la capacità di recupero, di revisione critica, come dicono i tecnici del trattamento, di un certo individuo è altissima, il suo comportamento è encomiabile, o magari viceversa. In ultima analisi, e vengo alla chiusura quasi del cerchio, dobbiamo rivolgere lo sguardo al passato, a ciò che è stato fatto, oppure al futuro, a ciò che si potrà fare, a ciò che il reo potrà diventare. La pena sta al centro di questa raggiera e deve fare i conti con tutte queste esigenze, con queste contraddizioni, e quindi è evidente che non si possano poi trovare che soluzioni di compromesso, lontane dalla perfezione, lontane da geometrie regolari, lontane dalla formula magica che ci possa dare la soluzione perfetta a questo grandissimo problema, perché ognuno degli ordini di esigenze che ho appena abbozzato, lo capiamo subito, è forse meritevole di considerazione. Quindi è naturale che su questo sole spesso incombano delle nubi minacciose. A questi problemi di fondo, poi sui fini, gli obiettivi, gli strumenti più adatti per perseguirli, si pongono poi dei problemi, si aggiungono dei problemi molto concreti: le risorse necessarie, i mezzi, le risorse economiche, il personale, che sono sempre carenti, endemicamente carenti. Quindi con un'immagine più prosaica potremmo forse immaginarci invece che un sole che splende, un grandissimo e caotico incrocio dove si creano ingorghi continui tra queste diverse esigenze che il legislatore, la magistratura e la stessa Corte Costituzionale cercano di regolare un po' il traffico, non sempre con successo, con un complicato sistema di semafori che fanno passare avanti ora l'una ora l'altra esigenza che vi ho appena abbozzato. Allora, questi concetti, che voi, cioè un giurista, conoscerà bene, ma parlo per i profani, trovano sistemazione tradizionalmente all'interno delle appunto tradizionali teorie sulle funzioni della pena. Cioè, quale sia lo scopo, la funzione che la punizione deve perseguire, è davvero un problema antico come l'uomo. Ma le idee a riguardo, sedimentate nei secoli, hanno trovato un ordine, una sistemazione, una collocazione razionale, una importante classificazione che serve, utilizzata dai penalisti, per fare chiarezza in questo meandro di problemi, in questa difficile materia. Quindi, al di là delle espressioni un po' altisonanti che adesso vi propongo, si tratta poi di questioni facilmente comprensibili. La pena, dico, tradizionalmente alla pena vengono riconosciute tre funzioni: retributiva, general preventiva e special preventiva, adesso ve le spiego. Poi ci possono essere incroci, sotto distinzioni, ma fondamentalmente si ritorna sempre a questa triplice esigenza. La pena come anzitutto funzione retributiva. Che cosa significa? Che il bene va ricompensato con il bene e il male va ricompensato con il male. Quindi la pena è il corrispondente corrispettivo del male commesso. In questo senso, diciamo che la pena trova quasi in sé la sua giustificazione, una specie di esigenza etica, prima ancora che giuridica. È un po' la realizzazione appunto di quell'assenso, quell'idea di giustizia che forse ogni uomo dentro di sé, dentro la sua coscienza, chi fa del male dovrà ricevere del male. Quindi qui non importa tanto proteggere la società dal delinquente o rieducarlo, in questa concezione della pena come retribuzione, quello che conta è ripagarlo della stessa moneta, fargli soffrire un male della stessa natura, di natura diversa rispetto a quella commessa, come retribuzione. Qui, se volete, c'è una classica concezione hegeliana che vi sottopongo, la pena, vuol dire, scusatemi, il reale, è la negazione, il crimine, se volete, è la negazione del diritto, che nega il diritto, nega le regole della convivenza civile. La pena, reagendo, nega il crimine, nega il delitto. In questo modo, negazione di una negazione, si arriva alla riaffermazione del diritto. Quindi lo Stato, reagendo, infliggendo una pena, una sofferenza, ristabilisce l'ordine compromesso, restituisce la pace sociale, soddisfa il nostro bisogno anche di rivalsa, di vendetta. Questa teoria pone al centro l'uomo come essere responsabile, l'uomo e il suo libero arbitrio, perché per retribuire, ripagare del male commesso, devo partire dal presupposto che l'autore di un reato, di un crimine, abbia agito in forza di una scelta libera e consapevole. Quindi un soggetto che sia pienamente responsabile delle sue azioni, quindi dovrà patirne le conseguenze. Una concezione fatta propria dai giuristi della cosiddetta scuola classica o liberale, che guardavano all'uomo, appunto all'individuo, come un essere libero, pienamente responsabile delle sue azioni. Ora, questa è la premessa da cui parte la concezione retributiva, ma la concezione retributiva reca in sé anche delle importanti conseguenze, dei corollari, che sono state delle rilevantissime conquiste di civiltà. Intanto, l'idea che la pena debba essere personale, perché? Cioè che vada applicata a chi ha commesso il reato e non ad altre persone, non ad altri soggetti. Poiché è il corrispettivo del male commesso, va applicata a chi ha compiuto il male, non ad altri. Vi sembrerà scontato, ma in epoche antiche, arcaiche, la punizione dei torti, che era soprattutto vendetta privata, poteva dirigersi anche verso persone estranee all'autore del fatto criminoso, per esempio i membri della famiglia, i membri del clan. Nella subcultura mafiosa oggi ancora è così, che loro hanno un loro sistema di regole. Altra conseguenza, la pena della concezione retributiva del punire, la pena deve essere proporzionata al male commesso. Ok, se è una retribuzione, se è una ricompensa del male, deve essere proporzionata al male causato con il reato, con il delitto. Ora, questa idea della proporzione segna un po' un passaggio appunto da questa vendetta privata, che è una reazione emotiva, passionale, quindi per definizione spesso eccessiva, sproporzionata, alla pena, che è un atto di ragione, un atto dello Stato, e quindi è una reazione proporzionata, per definizione. Ora, proporzione negli ordinamenti moderni non significa naturalmente equivalenza, non è la legge del taglione, non significa riprodurre in danno della gente lo stesso reato, non significa infliggergli un male della stessa natura. Per molti secoli in realtà è stato così, la punizione era una specie di contrappasso, rievocava proprio simbolicamente la commissione del reato, e il suo oggetto era fondamentalmente il corpo del condannato. Quindi fino addirittura alla fine del XVIII secolo il castigo in cosa consisteva? Nel supplizio, nel dolore corporale, i tormenti della ruota, il marchio, sino alle esecuzioni capitali, la morte. A un certo punto però questi tormenti corporali iniziarono ad essere ritenuti argomenti controproducenti, perché sì, proprio per questa loro parentela, per questa loro affinità con il crimine, ci si accorse, si dovette prendere atto a un certo punto che gli spettatori, invece che essere distolti dalla violenza, vi finivano per assuefarsi alla violenza. Inoltre, controindicazione non da poco, venivano portati a parteggiare per il condannato piuttosto che per il boia, che rappresentava la potestà punitiva. Ecco che la pena, invece che accanirsi sul corpo, prese a un certo punto ad avere ad oggetto l'anima del condannato, dicevamo, la forza della prassi, dell'osservazione delle conseguenze, che irrompe e porta a ripensare anche il simbolo. Oggi, dicevo, abbiamo visioni più evolute, più raffinate. Proporzionalità si fonda su equivalenze simboliche, cioè giusto corrispettivo, dicevamo, è anche un male di diversa natura, che oggi è rappresentato fondamentalmente dalla limitazione della libertà personale. Vedremo dopo come ci si è arrivati. Ancora, la pena, per essere proporzionata a un male determinato, deve essere anch'essa determinata, cioè dobbiamo sapere subito e con esattezza il suo ammontare. Allora, il codice penale, dove sono previsti i reati e le pene, determina effettivamente la misura di pena da infliggere per ciascun reato, però non è un tariffario, non ha mai aperto il codice penale, è che dice a questo reato corrisponde questa pena come entità fissa. Il codice penale è più flessibile, anche perché la giusta quantità di pena andrà stabilita alla fine del processo dal giudice, che dovrà adattarla al caso concreto, alla gravità del fatto, alla personalità dell'autore. Quindi il codice penale cosa fa? Pone di solito dei limiti massimi, a volte minimi, e il giudice eserciterà, si dice, la sua discrezionalità, cioè sceglierà qual è la pena più adatta, però entro la cornice, entro il limite, la gabbia stabilita dalla legge. A quel punto il giudice però stabilirà una pena determinata. Alla fine del processo, se riconosce colpevole l'imputato, lo condanna a una pena ben determinata. Ultimo corollario importantissimo della concezione retributiva è che la pena deve essere inderogabile. In quanto corrispettivo, la pena deve essere scontata e scontata per intero dal reo. Deve essere indefettibile, non si può sfuggirle. Ok, passa un'altra, la seconda funzione della pena, che voglio qui richiamare sommariamente, la cosiddetta funzione general preventiva o di prevenzione generale. Cosa si nasconde dentro questa espressione? Qualcosa di molto naturale che ciascuno di noi può capire immediatamente, cioè la pena funge qui da strumento di intimidazione, di deterrenza, di minaccia, cioè la pena deve creare spavento, deve distogliere in questo modo i consociati dall'idea di commettere reati, per paura di subire appunto la punizione. Quindi qui, più che retribuire del male già commesso, la pena punta a prevenire, retribuzione, prevenzione, prevenire quello che potrebbe essere commesso in futuro da altri. Qui il fondamento non è tanto etico, ma utilitaristico. Cioè, non è che si perseguono qui bisogni di giustizia, di rivalsa, non è tanto che conti ricompensare il male con il male, il danno ormai è fatto, come dire. Mi interessa piuttosto intimidire la generalità dei cittadini, così da scacciare in loro l'idea di commettere il reato. Ecco, la pena ha anche questa importante funzione. Quindi l'attenzione qui è rivolta all'intera società piuttosto che al singolo autore del reato. Il singolo, la punizione del singolo è solo strumentale, è un mezzo per disincentivare gli altri dal comportarsi in maniera analoga, prevenzione generale. Ora, visto che punire comporta grandi costi, gli autori di questa teoria sottolineano come la pena appunto non possa essere solo fino a se stessa, cioè non mi basta l'idea di vendetta, di ricompensa del male, deve servire a qualcosa di più, deve servire a tutti, quindi distogliere la società, i consociati dall'idea di commettere reati, quindi ricadute utili nella generalità dei consociati. Qui per smussare un po' l'idea di pena come semplice minaccia, alcuni dicono, beh, insomma, qui si darebbe dell'uomo un'immagine poco edificante, come del cane che ha paura di fronte all'ombra del bastone che gli viene fatta agitare davanti. Si dà anche una idea, diciamo, positiva di questa idea della prevenzione generale, cioè la pena è un modo per riaffermare i valori dominanti, i valori accolti dalla società, contiene quindi una forza moralizzatrice, induce a comportamenti virtuosi, ad abitudini virtuose, quindi diventa un elemento di socializzazione, mi dice addirittura come la scuola, la famiglia, come altre istituzioni, funzioni in positivo della general prevenzione, ma non mi ci soffermo troppo, magari ne parliamo dopo se vi interessa. Comunque la si voglia intendere, ecco, quello che mi preme dirvi è che la inderogabilità è un requisito imprescindibile anche per questa concezione. Questa idea della prevenzione generale implica che se vogliamo davvero che la pena funga da deterrente, che scacci l'idea di commettere reati, che intimidisca, la pena una volta comminata, una volta minacciata, dovrà essere applicata inderogabilmente e applicata per intero. Piuttosto il rischio che porta questa idea della prevenzione generale è di cadere nelle pene esemplari. Tanto più il castigo è severo, tanto più avrò ricadute positive sulla società, no? Tanto più agisco severamente, quanto più i consociati dovrebbero essere distolti dall'idea di commettere reati. Ora, questa equazione non funziona. Lo hanno già dimostrato da tempo gli studi statistici e criminologici. Nei paesi dove sono previste pene assai severe, come la pena di morte, la criminalità ha un tasso del tutto analogo rispetto a paesi dove questa non è prevista. Ecco, sì, è scoperto che funziona molto di più come deterrente effettivamente l'effettività della pena, cioè anche se la pena è mite, purché venga applicata, purché vi sia questa reazione senza sconti, senza eccezioni. Questa idea, tra l'altro, non è affatto nuova, era già sostenuta dagli illuministi già nel Settecento, quando si abbandonò l'idea del supplizio, cioè Beccaria era un grandissimo esponente di questo pensiero, illuminato per l'appunto, cioè ci si rese conto che la pena, appunto, era il supplizio, non doveva, diciamo, l'efficacia della pena non doveva essere collegata alla sua intensità visibile, all'obrobriosa rappresentazione dell'esecuzione delle pene, quanto alla infallibilità della loro applicazione. Beccaria diceva la soluzione più efficace era una dolce legislazione, quindi delle pene miti, ma dei giudici inesorabili nell'applicarle. Basta in fondo perché una pena funzioni che il male della pena ecceda il bene, il vantaggio che il crimine ha portato al suo autore. Tutto quello che c'è di più, diceva Beccaria, è superfluo e quindi tirannico. Già abbiamo incontrato alcune delle nostre coppie di opposti: forza del simbolo, forza dell'esperienza, attenzione al singolo o alla collettività, pena come fine, pena come mezzo, repressione o prevenzione. Ci si faranno ancora più chiare le idee avvicinandosi alla terza costruzione, alla terza concezione sulle finalità della pena. La pena può avere anche una funzione di prevenzione speciale o special preventiva. Anche qui cosa si nasconde dietro questa formula tecnica? La pena ha la funzione di eliminare o ridurre il rischio che il singolo soggetto al quale viene applicata, colui che è stato condannato per il reato, delinqua ancora, quindi ricada nuovamente nel reato. Quindi la pena ha la funzione di evitare la recidiva. Qui, badate, si guarda di nuovo al singolo e non alla collettività, alla generalità dei consociati potenziali delinquenti. Mi interessa quello che ha già commesso il reato. Per questo è chiamata speciale e non generale rispetto alla concezione di prima. Prevenzione generale riguarda la generalità dei consociati, prevenzione speciale riguarda il singolo. Ma anche in questo caso la pena non sarebbe un mero strumento di repressione, ma un mezzo per prevenire nuovi crimini. Quindi anche qui non mi interessa tanto retribuire del male commesso. più male in futuro, non commetta altri reati. Ora, per ottenere questo effetto mi posso immaginare due strade, due metodi: sopprimere e neutralizzare l'autore del reato, così non delinque più, prevenzione speciale, oppure suscitare in lui un cambiamento. Da cui due possibili modi di intendere questa prevenzione speciale, uno negativo e uno positivo. Quella in senso negativo mira, come vi dicevo, alla neutralizzazione del reo, ma non tanto per castigarlo, ma per impedirgli di cadere nuovamente nel reato. Quindi il reo va escluso il più possibile dalla società, va soppresso, neutralizzato, in che modo? Beh, con la pena di morte, volendo, ma anche con il carcere a vita, con la castrazione chimica per i reati sessuali, con mezzi di controllo a distanza. Prevenzione speciale in senso negativo. Per raggiungere lo stesso fine, impedire la ricaduta nel delitto, opera in senso inverso, forse, la prevenzione speciale in senso positivo, cioè non mira ad escludere il reo dalla società, ma ad includerlo nuovamente. Cioè mira alla sua risocializzazione, punta a far tornare il delinquente in quella comunità da cui si è estraniato commettendo il reato, riadattandolo, rieducandolo. Quindi il fine della pena qui è reimmettere il deviante nella società, farne un individuo nuovo, capace di rispettare le regole del vivere civile. Allora, tra i maggiori esponenti di questa teoria, dei coautori di questa teoria, vi erano appunto gli esponenti della cosiddetta scuola positiva, che è qui una corrente di pensiero in auge agli inizi del secolo scorso, perché è interessante ricordare l'idea di fondo, anche qui, da cui muove questa concezione. Come nell'idea retributiva si parte dalla premessa che l'uomo è libero, è consapevole, dunque responsabile delle sue azioni, qui in realtà si parte da una premessa antitetica, cioè il comportamento criminale non è tanto dovuto a scelte libere e consapevoli quanto a condizionamenti, o biologici addirittura, oppure ambientali. In che senso? Cioè, vi è un'idea della devianza dovuta o ad anomalie della persona o della personalità, se volete, a fattori connaturati, per cui se siamo di fronte a tratti congeniti, irrecuperabili, il reo va neutralizzato in qualche modo. Oppure si vede come causa della criminalità le condizioni esterne, economiche, sociali, culturali, in cui il reo si è trovato a vivere, a sviluppare la sua personalità. In questo caso si può agire su questi fattori per evitare che ricada in futuro nel reato e quindi per rieducarlo. Allora, questa concezione, seguitemi in questo passaggio perché è fondamentale, è in grado di mettere in discussione alcuni caratteri coessenziali, quelli che vi ho elencato prima, della pena intesa come retribuzione. Perché? La proporzionalità, la quantità di pena, secondo questa concezione qui della prevenzione speciale, non va più calibrata sulla quantità di male commesso, ma sulla personalità dell'autore, sulle sue potenzialità risocializzative. La pena giusta, quella più adatta a questo fine, è la pena che consenta a quel certo autore di essere rieducato, di essere corretto nel suo comportamento. Mette in discussione la determinatezza della pena, perché è quasi impossibile sapere a priori quanto tempo ci vorrà per fare questo. Se e quando il reo sarà pronto a tornare in società. Mette in discussione l'inderogabilità della pena, la sua infallibilità, il suo dover essere per forza applicata sempre per intero fino all'ultimo giorno, perché in ragione dei risultati rieducativi, risocializzativi raggiunti, può essere utile attenuare progressivamente la pena che era stata in origine ipotizzata, fino a una liberazione anche anticipata. Allora, ognuna di queste teorie ha i suoi estremi sostenitori e detrattori, ciascuna è assoggettabile a critiche, ciascuna ha delle ottime ragioni a suo favore e ciascuna ha degli aspetti che è criticabili. Dire contro la concezione retributiva, possiamo dire oddio, la pena non può essere una mera vendetta, non può essere fine a se stessa, non può essere rispondere a bisogni morali o moraleggianti, non può tendere a una purificazione mediante il dolore, insomma sono concezioni anche arcaiche. Contro la concezione generale preventiva potremmo dire che la pena non può essere solo minaccia, come vi dicevo qui l'uomo insomma, è trattato un po' male alla stregua di un cane, c'è il rischio forte delle pene esemplari. Contro la funzione special preventiva potremmo dire che la pena qui perde però dei caratteri importantissimi, appunto l'idea di determinatezza, l'idea di inesorabilità, di infallibilità. In questo modo la pena potrebbe non fare più paura, ma non solo, si dice anche lo Stato non può arrogarsi il diritto di trattare, di rieducare, di plasmare le coscienze. Le coscienze devono restare libere anche in uno stato di prigionia, quindi lo Stato non può agire come il superiore di un monastero, quindi trattare, rieducare, cambiare i modi di pensare di una persona. Come direbbe il drammaturgo tedesco Friedrich Hebbel, in una buona opera teatrale tutti hanno ragione. Ora, questa non è un'opera teatrale, però è vero, ci avvince quasi come se lo fosse, è un problema avvincente, ma proprio perché vediamo inevitabilmente dei lati di verità, di sensatezza in ognuna di queste concezioni, in ognuna delle critiche anche a queste concezioni. E la pena sta al centro. Allora, per alcuni secoli si è ritenuto che la pena del carcere, vengo al titolo anche di questa lezione che mi chiede di soffermarmi in particolare sul carcere, fosse particolarmente adatta a soddisfare queste funzioni, retributiva, general preventiva, special preventiva, sembrava che si potessero conciliare con la pena carceraria. Per questo la centralità, il quasi monopolio del carcere nel sistema delle nostre pene, nel sistema delle sanzioni penali, è rimasto incontrastato quasi per due secoli. Ho già fatto cenno a come a un certo punto si arrivò al superamento di queste punizioni corporali e alla loro sostituzione con pena d'altro tipo, la privazione della libertà personale. Questo è accaduto più o meno in tutti i paesi occidentali in un periodo determinato che va tra la seconda metà del Settecento e la prima metà dell'Ottocento. Ora, una tesi particolarmente accreditata ricollega la nascita del carcere, dell'istituzione penitenziaria, proprio alle profonde modifiche economiche e sociali che connotano questo periodo, che vede la nascita e l'ascesa del sistema capitalistico. Ora, vi ho già detto che la questione del come punire riflette, fa da specchio alla società di riferimento. Ebbene, l'origine del carcere come pena viene ricondotta sensatamente alla nascita della fabbrica. Si somigliano anche gli stabilimenti penitenziari dell'epoca, il carcere e la fabbrica, erano fatti con gli stessi criteri architettonici. Ora, prima di allora, la carcerazione aveva delle finalità eminentemente processuali. Cosa significa? Che il carcere era un luogo di attesa, era il luogo dove l'imputato attendeva di essere processato, di essere giudicato, oppure stava durante il processo. Poi alla fine del processo poteva essere condannato e poi subire la pena vera e propria, magari era corporale. Quindi aveva una funzione fondamentalmente di tenere fermo lì l'imputato per evitare che scappasse. Ora ci si rese conto, ecco l'esperienza, che questa carcerazione, chiamiamola preventiva, era già di per sé percepita come un'afflizione, come una sofferenza, e quindi sortiva un effetto punitivo. Non solo lo stato di cattività isolava l'imputato dalla società e quindi gli impediva di nuocere ancora. Ancora affievoliva la prigionia nei consociati il bisogno di vendetta, di rivalsa. Ci si poteva già quasi ritenere soddisfatti di vedere qualcuno in galera, chiuso in una cella. Ecco, insieme alla nascita di questo sistema economico capitalistico con al centro l'idea della vendita, della forza lavoro, fece il resto, perché la libertà iniziò ad avere un prezzo ben preciso, quello di una giornata di lavoro. Quindi la libertà divenne un'entità, come dire, quantificabile, misurabile. Quindi la privazione della libertà, avvertita come una sofferenza, poteva essere proprio calibrata su questo, il lavoro umano misurato nel tempo. Quindi con molti vantaggi, perché si poteva facilmente istituire quell'importante rapporto di proporzionalità tra il male commesso e la reazione dello Stato. Giorni di privazione della libertà, anni di privazione della libertà, mesi di privazione della libertà, ma con un nuovo rilevantissimo problema che prima non si poneva: cosa fare del tempo? Perché a questo punto la pena non era più ti taglio la testa, quindi una reazione istantanea, ma poteva protrarsi mesi, anni. Ecco, se la pena si snoda lungo un arco temporale più o meno lungo, sorge quasi naturalmente l'esigenza di sfruttare quel tempo in modo il più possibile utile. Come sfruttarlo allora? Ecco l'idea di rieducare il condannato, che nasce proprio insieme al carcere come pena. Rieducarlo a cosa? Rieducarlo a diventare, quando nacque il carcere, forza lavoro. Cioè si affermò l'idea utilitaristica che era anche più conveniente, piuttosto che menomare o sopprimere questo individuo che si era macchiato di un delitto, educarlo al lavoro. In carcere si educava al lavoro di fabbrica, è proprio un binomio inscindibile. Il carcere nasce come casa di lavoro, nel carcere si facevano lavori forzati. Ecco l'idea dell'affermarsi della pena utile, della pena come mezzo per rieducare. Oggi non è così. In carcere si vorrebbe lavorare, ma non c'è modo di garantire a tutti il diritto al lavoro. Più che dovere, è un diritto adesso diventato. Ma davvero il carcere poteva soddisfare questa esigenza? Ecco irrompere ancora una volta la forza dell'esperienza, che oscura quella del simbolo. Cioè ci si accorse molto presto che il carcere, proprio che aveva fatto affermare l'idea di recupero del deviante, non è affatto un luogo idoneo a garantire questo recupero. Anzi, l'istituzione carceraria per questo fine si rivela addirittura controproducente. Possiamo forse arrivare anche da soli. Il carcere, ormai è dimostrato in tutti i modi possibili, è un luogo criminogeno per eccellenza. È un luogo di cattività, è un luogo chiuso, un luogo separato dalla società, dove vengono ammassati individui che hanno contravvenuto alle regole più basilari di convivenza civile. Quindi difficilmente chi vi soggiorna ne uscirà come un cittadino nuovo. Prende così ad affermarsi l'idea che il carcere non sia l'unica sanzione in grado di soddisfare i fini che il diritto penale, che la punizione persegue. Ci sono altri modi forse per punire, altri modi per controllare chi ha commesso un reato, altri modi più adatti soprattutto per rieducare, modi più efficaci del carcere, che è una medicina, una cura, forse con più controindicazioni della malattia stessa. Da qui la nascita delle misure alternative alla detenzione, una vera e propria rivoluzione che mira a scardinare il primato del carcere come centro delle pene, del sistema delle sanzioni penali. E siamo quasi ai giorni nostri. Si diffonde a un certo punto l'idea, come recitava uno slogan degli anni 70, che bisogna liberarsi dalla necessità del carcere. Trovare altre forme, altre vie per punire, altri modi per soddisfare quelle stesse funzioni che la pena deve avere. Ecco, su questo passaggio la Carta Costituzionale e la Corte Costituzionale ebbero un'influenza decisiva. La nostra Costituzione prende posizione riguardo ai problemi a cui abbiamo fatto cenno fino ad ora in maniera molto grossolana, avete capito, sono problemi grandissimi. Senza dubbio il tema del punire, dove c'è il massimo conflitto tra individuo e autorità, è senza dubbio un tema costituzionalmente sensibile. La Carta fondamentale se ne preoccupa, e come? Vi ho, avete la Costituzione, ma vi ho nel materiale richiamato alcuni articoli che ci possono essere utili per far capire la prospettiva costituzionale. Allora, ricaviamo anzitutto dal dettato costituzionale che la pena è necessaria, qua è uno strumento ineliminabile. Vi furono a un certo punto delle teorie abolizioniste che contestavano proprio il potere dello Stato di infliggere punizioni, quella violenza, quell'immoralità a cui facevo riferimento all'inizio. Ebbene, non sono compatibili con la nostra Carta Costituzionale, che dà per scontato che le pene vi siano. Prendete l'articolo 25 al comma secondo, nessuno può essere punito se non in forza di una legge, eccetera. L'articolo 27, le pene al comma terzo non possono consistere bla bla. Comma quarto, non è ammessa la pena di morte. Ebbene, si esprime la Costituzione in termini di pena, di punire, quindi sicuramente non si potrebbe eliminare l'idea di punizione di un reato. E badate bene, quando si parla di misure alternative o sostitutive, si intende alternative o sostitutive al carcere, non alla pena. Non cadete in questo equivoco, alla pena detentiva, ma sono pene anch'esse, queste misure alternative o sostitutive, sono pene diverse dal carcere. Allora, questa osservazione ci induce ad interrogarci che cosa sia poi la pena, che cos'è, che caratterizza la pena, che cosa la distingue da altre sanzioni, perché il nostro ordinamento prevede comunque delle reazioni sanzionatorie a certi comportamenti illegali, illegittimi, che però non chiamiamo pena. Come facciamo a capire cos'è una pena? Beh, in modo semplice, perché è pena quando la legge dice è punito. Questo, riconosciamo un reato da qualunque altro illecito, illecito civile, amministrativo, perché la legge dice questo fatto, questa condotta, questo comportamento è punito, cioè applico una pena. Quindi è il legislatore che lo decide, quindi lo capiamo da questa espressione. Ma non ci toglie un po' il problema di capire che, quale significato ha punire, perché guardate che la pena, adesso io ho parlato di carcere, ma c'è anche la pena pecuniaria, quindi si viene puniti anche al termine di un processo a erogare una somma di denaro. Di solito in effetti quello che distingue la pena dalle altre sanzioni è proprio il fatto che implica una sofferenza più grande, che è la limitazione della libertà. Però ripeto, non è sempre così, ci sono anche le pene pecuniarie, peraltro vi sono anche forme di privazione della libertà, forme, vere e proprie forme detentive che non sono pena. Il nostro ordinamento conosce forme di detenzione amministrativa, i centri di permanenza, di identificazione degli stranieri, una specie di strutture carcerarie che però non sono pene. E allora qual è l'elemento distintivo? Che le pene portano con sé un marchio di discredito, diciamo, di stigmatizzazione. Sono caratterizzati da una forza simbolica, cioè solo la sanzione criminale, la pena, attribuisce un marchio, un discredito sociale e produce senso di vergogna. Questa è l'unica differenza riscontrabile, unico connotato distintivo della pena. Voglio dire, pagare una multa al vigile per divieto di sosta non è la stessa cosa che essere condannati a seguito di un processo penale a pagare una pena pecuniaria. C'è tutta un'altra implicazione sociale nel secondo caso. La pena va anche distinta da qualcosa che le somiglia moltissimo, almeno esteriormente, cioè delle misure limitative della libertà di carattere preventivo che prendono il nome di misure cautelari. Attenzione, è l'articolo 13 che vi ho riportato della Costituzione che si occupa un po' di queste misure. L'articolo 13, forse lo conoscete, è una norma importantissima che dice che la libertà personale è inviolabile, ma subito dopo averlo enunciato in realtà pone subito una serie di eccezioni che principalmente riguardano limitazioni della libertà applicabili nel corso del procedimento penale. Allora, l'articolo 13 ci premura di dire che ogni restrizione della libertà deve essere prevista dalla legge, quindi il giudice non potrebbe inventarsi una misura limitativa, neanche l'autorità amministrativa, quindi la garanzia di legalità. Ci dice che occorre sempre un provvedimento motivato del giudice per limitare la libertà. Anche qui l'autorità amministrativa non potrebbe agire autonomamente, salvo i casi, le eccezioni espressamente contemplate dallo stesso articolo 13. Non mi ci soffermo perché andrei fuori tema. Mi preme qui dirvi che da questo articolo, letto in combinazione con un altro principio fondamentale che trovate all'articolo 27, comma secondo, ricaviamo la necessità di distinguere le pene dalle misure cautelari, ed è una distinzione fondamentale. Tento di spiegarvela in parole semplici. L'articolo 27, comma secondo, ci dice che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Cosa vuol dire? Che fino a che non è finito il giudizio, tutti i gradi del giudizio, tutti i gradi del processo, non può essere considerato colpevole per il nostro ordinamento e quindi non gli si può applicare una pena, perché la pena va applicata solo a chi è stato dichiarato colpevole, oltre ogni ragionevole dubbio, alla fine di un processo. Allora, di conseguenza, delle restrizioni della libertà personale che potrebbero rendersi necessarie prima di questo momento finale, quindi nel corso del processo, non sono pene, non vanno confuse con le pene, devono essere qualcosa di diverso, altrimenti contravverremmo a questo principio fondamentale della presunzione di non colpevolezza. Eppure, dicevo, esteriormente somigliano tantissimo alle pene. Nei dati che, insomma, le nostre carceri, stabilimenti penitenziari scoppiano di persone in custodia cautelare. Nei dati che vi ho lasciato, imputati addirittura sono più dei definitivi, il 51%, e significa persone sottoposte a misure cautelari. Allora, cos'è che distingue la pena e la misura cautelare? Distingue un elemento invisibile, in larga parte, che sono le finalità per cui quel soggetto sta in carcere. Nel corso del processo si può anche finire reclusi in uno stabilimento penitenziario, ma non per essere puniti. La finalità di quella restrizione non è la finalità della pena. La finalità della pena l'abbiamo appena visti, quindi non si può mettere qualcuno in carcere per retribuire del male commesso, perché non sappiamo ancora se costui è colpevole oppure no, per fini di prevenzione generale, per distogliere i consociati dall'idea di commettere il reato, guarda, commetti il reato, vai subito in carcere, non funziona così, o per fini di rieducazione, non devo rieducare nessuno finché non è dichiarato colpevole, finché lo presumo non colpevole. Quindi devono essere finalità altre, non mi ci soffermo su quali sono, le due parole, impedire che fugga, impedire che inquini le prove, il legislatore può inventarsi altre finalità, purché non sia le finalità della pena. Ok, ricapitolando, la pena è un elemento necessario, secondo la nostra Costituzione, va applicata alla fine del processo penale, con l'accertamento definitivo della responsabilità, non va confusa con sanzioni di altra natura e nemmeno confusa con le misure cautelari. Continuiamo nella nostra lettura della Costituzione. La pena è soggetta al principio di legalità. Deve essere prevista dalla legge, articolo 25, comma secondo. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. La legge, l'abbiamo già detto, non ci soffermo tantissimo, deve stabilire anche la pena da comminare, fondamentale elemento di garanzia. Non mi posso inventare un reato, non mi posso, successivamente al fatto, non posso inventarmi una pena se il legislatore non l'ha già prevista. Di nuovo, non significa che la legge prevede una pena fissa per ogni reato, ve l'ho già detto, decide il giudice, c'è una griglia, c'è una cornice, di solito un minimo e un massimo, e il giudice varia la pena a seconda dei casi concreti. La pena ancora è personale, lo si ricava, vedete, articolo 27 al primo comma, la responsabilità penale è personale. Cosa ne ricaviamo? Un tema di cui ho già fatto cenno, non può che essere applicata all'autore del reato e non ad altri. Troviamo qui un riferimento, vedete, alla responsabilità del singolo, quindi qui la Costituzione sembra aderire a quelle idee proprio della scuola classica, per cui l'individuo è personalmente responsabile delle sue azioni e quindi per esse va punito, va retribuito. Quindi non è tanto all'ambiente che si deve guardare, ma all'individuo come soggetto libero e responsabile. E attenzione, da questo stesso principio, la responsabilità penale personale, letto in correlazione con l'articolo 3 della Costituzione, che già conoscete bene, quindi ve ne hanno parlato in mille modi, quindi non ve l'ho trascritto, si ricava l'idea, un fondamento almeno costituzionale, alla proporzionalità della pena rispetto al fatto commesso, perché non si possono trattare in modo diverso situazioni uguali, non si possono trattare in modo situazioni uguali in modo diverso. Inoltre non si può reagire al reato con delle pene esemplari. Perché? Perché questo significherebbe far pagare al singolo un sovrappiù rispetto alla pena giusta, un elemento di sproporzione a vantaggio degli altri, avendo di mira gli altri e non la sua personale responsabilità. Quindi questo contravverrebbe al principio che collega la pena alla responsabilità personale. Ancora, andiamo al centro della nostra analisi, la pena deve essere umana. Lo annunciava nella sua bella introduzione il professor Pugiotto. Articolo 27, comma terzo, bandisce ogni trattamento disumano e crudele. Allora, corollario di questo principio è che non è ammessa la pena di morte. Articolo 27, comma quarto, sapete che ormai è stata espunta definitivamente dal nostro ordinamento. Prima del 2007 era ammessa, almeno in ipotesi, dalla Costituzione per le leggi penali in caso di guerra. Con la legge costituzionale numero 1 del 2007 è stata eliminata anche questa eccezione, quindi la pena di morte ormai semplicemente non è ammessa, come dice solennemente l'articolo 27,4. Allora, questo principio di umanità della pena va ad illuminare, dovrebbe illuminare l'intero trattamento di chi sconta una pena, in particolare in carcere. Va letto in correlazione con l'articolo 2 della Costituzione, che sancisce il doveroso rispetto dei diritti inviolabili dell'individuo. Ora, anche il detenuto è un essere umano e come tale va trattato e gli vanno riconosciuti i diritti inviolabili della personalità, ancorché si trovi in uno stato di limitazione della sua libertà. Quindi attenzione, ad essere ristretta è la sua libertà personale, che già è un bene fondamentale, forse il più prezioso, ma non gli altri diritti e le altre libertà costituzionali, che gli vanno in qualche modo garantiti anche all'interno del carcere. Anzitutto il diritto all'integrità fisica, ci mancherebbe altro. Qui l'articolo 13, al comma 4, ribadisce il concetto a scanso di equivoci: è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà. Ma non solo, andrebbe garantito ai detenuti, spesso non è così, il diritto alla salute, quindi dovrebbero ricevere trattamenti sanitari in carcere se stanno male, spesso non ci sono i soldi per le medicine. La libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero, di praticare il culto, di coltivare per quanto possibile le relazioni familiari, ma anche il diritto al lavoro, il diritto di associarsi, anche se è dibattuto, si ritiene anche il diritto di scioperare per i detenuti lavoratori che vengano trattati male. E quindi, per farvi capire che nel microcosmo del carcere, adattati alla particolare, ovviamente, realtà dello stabilimento penitenziario, debbono comunque trovare riconoscimento i diritti fondamentali dell'individuo. Ora, finora abbiamo individuato delle caratteristiche della pena, degli attributi che è necessaria, è legale, è personale, è proporzionata, umana, e quanto ai fini, gli scopi che la pena deve perseguire, ecco che l'articolo 27, comma terzo, prende una aperta posizione a favore del finalismo rieducativo della pena. La pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Prevenzione speciale in senso positivo. Prima dell'entrata in vigore della Costituzione prevalevano le concezioni della pena più marcatamente retributive, general preventive, soprattutto nel periodo immediatamente precedente, cioè il periodo totalitario. Imperversava più un'idea di pena come retribuzione o come minaccia. L'articolo 27, comma terzo, prevede invece esplicitamente, fateci caso, è importante, il solo fine rieducativo, senza menzionare gli altri tradizionali scopi che si riconducono alla pena e che vi ho grossolanamente ricordato. Allora, si cercò subito di smorzare questa presa di posizione un po' sconvolgente. Anzitutto si sottolineò subito come durante i lavori della Costituente il fine rieducativo della pena apparisse in realtà in apertura della norma dedicata appunto alla sanzione penale, mentre poi in seguito fu posposto al principio di umanità, come dire, come a volerne un po' ridimensionare la portata. Si cercò anche di smorzare questa presa di posizione anche dando valore al verbo tendere. Quella rieducazione, si disse, è una mera tendenza, è un'aspirazione. Si tratta di norma programmatica, non immediatamente precettiva, cioè senza ricadute immediate, vincolanti, ok? Tentativi che tennero a freno per molti anni, ma non riuscirono alla fine a bloccare la fortissima portata innovatrice di questa norma costituzionale. Si può dire che proprio da questa norma costituzionale, da questa espressa presa di posizione, si trasse la forza, la linfa vitale per rimettere mano all'intero sistema penitenziario o di esecuzione della pena in generale, che era un sistema vetusto che appunto... Ancora i regolamenti penitenziari risalivano al 31 prima della Costituzione, quindi piena epoca fascista. Ci vollero 30 anni però, per dirvi quanto fu difficile, quasi 30 anni, perché la riforma penitenziaria si ebbe nel 1975. Ma era chiaro che la Costituzione imponeva una svolta in che senso? Anzitutto nel modo di eseguire la pena detentiva, cioè il soggiorno in carcere non doveva ridursi a una mera prigionia, a uno stato di cattività passivo, ma doveva essere visto come un'occasione di rieducazione, un'occasione di recupero, se ha un senso quello che dice la Carta Costituzionale. In secondo luogo, si imponeva la necessità di individuare anche modi di punire diversi dal carcere. Perché? Perché il carcere aveva già dimostrato da tempo molti limiti quanto alle sue capacità di essere luogo deputato alla rieducazione. Ve l'ho già detto, si era già capito che il carcere non è il posto più adatto per il recupero. Allora occorreva, se il fine del rieducativo è il raggio che deve illuminare l'esecuzione penale, bisogna inventarsi anche dei modi di punire diversi dal carcere, più adatti a realizzare quel fine rieducativo che la Costituzione impone. Allora, attenzione, questo modo di guardare all'esecuzione della pena con la lente della rieducazione comporta una serie di implicazioni rilevantissime. Ve l'ho già evidenziato, ve l'ho già accennato, ma lo ribadisco, soprattutto che al principio di inderogabilità, di infallibilità della esecuzione integrale della pena comminata nella sentenza, si debba sostituire un principio opposto, quello della sua modificabilità. Modificabilità in corso di esecuzione. La pena, per essere uno strumento di rieducazione, di recupero, non può essere un'entità fissa, granitica, ma deve essere malleabile, riadattabile in corso d'opera a cosa? Ai progressi rieducativi del condannato. Quindi nell'applicarla, attenzione, non dobbiamo più tanto guardare al passato, al fatto commesso, ma è al presente e al futuro del condannato che occorre rivolgere lo sguardo. Come dire, il fatto criminoso è un dato storico, non più non modificabile, fermo, fisso, mentre l'autore è un individuo in continua evoluzione, in continuo cambiamento. E questa diversa prospettiva è la causa di qualche contraddizione e giusto disorientamento di fronte, diciamo, del nostro sistema. Perché durante il processo penale che culmina con la sentenza, la combinatoria di una pena, si guarda essenzialmente al fatto. Anzi, per molti versi non si deve quasi guardare all'autore, che è pur sempre presunto innocente. Quindi tutto il processo è incentrato sul fatto, su quello che è accaduto. Chiuso il processo, scritta la sentenza, applicata la pena, si apre la fase esecutiva e qui il finalismo rieducativo della pena impone di guardare principalmente all'autore. Nel processo guardiamo quello che è il fatto, cioè il fatto di reato. Nell'esecuzione guardiamo a quello che sei o a quello che diverrai. Ecco che la pena che segue l'uomo diventa un fenomeno in divenire. Ciascuno di noi, lo sappiamo benissimo, cambia continuamente. Dopo qualche anno non siamo più gli stessi, cioè figuriamoci 10, 15, 20, 30 anni dopo. Forse addirittura disumano, cioè contrario alla natura dell'uomo, pensare che si rimanga sempre gli stessi. Se guardiamo in noi lo capiamo benissimo. L'uomo è un essere in continua evoluzione, anche interiore. Ecco che la pena, che se al centro l'individuo e la sua rieducazione, va concepita, come dicevo, anche lei come fenomeno suscettibile di cambiamento, di variazioni, variazioni qualitative e quantitative. Queste sono le conseguenze che si traggono da questo principio costituzionale. Qualitative, la pena potrebbe cambiare forma. Si potrebbe passare dalla mera reclusione a misure punitive di tipo diverso, più adatte al percorso rieducativo del reo. Oppure può cambiare entità, cambiamenti quantitativi. La pena diventa graduabile, non più indefettibile, perché il buon comportamento, il progresso nella rieducazione possono anche portare ad accorciarla. A queste idee scaturenti dal dettato costituzionale è improntata fortemente la nostra legislazione penitenziaria, la legge numero 354 del 75. Vi ho lasciato alcuni articoli di apertura, se ve li leggete capite benissimo con chiarezza come l'idea di pena per la nostra legge di ordinamento penitenziario coincida con quella di rieducazione, di trattamento individualizzato, trattamento rieducativo, che viene inteso non in senso moralistico, cioè non come l'imposizione di un punto di vista dominante, ma come istanza, occasione di risocializzazione. Cioè l'uomo resta libero nella sua coscienza, anche se è detenuto, anche se è recluso, le sue idee potrebbero continuare a non coincidere con quelle della maggioranza dei consociati, ma deve essere almeno educato al rispetto delle regole del vivere civile, o comunque gli si dà l'occasione di partecipare ad opere di rieducazione, perché attenzione, la stessa soggezione al trattamento penitenziario, dove ci sono occasioni di vario tipo, istruzione, lavoro, cultura, si dovrebbe, usiamo il condizionale, dicevo che questa soggezione al trattamento è libera, occorre un atto di volontà per aderirvi. Questo tende anche a responsabilizzare il condannato, che non è più tenuto in uno stato di mera passività, ma viene stimolato ad essere parte attiva anche dell'esecuzione della pena. Ecco perché l'articolo 27 dice la pena tende alla rieducazione, non tanto per smorzarne la portata, ma perché la rieducazione non può essere imposta. Si offre l'opportunità, ma la scelta, l'adesione deve essere libera, atto di responsabilità. Con quali conseguenze? Primo, la legge di ordinamento penitenziario introduce una sistema di premi e di benefici che sono volti ad incentivare i buoni comportamenti in carcere. Possibilità di fruire di permessi premio, possibilità di lucrare sconti di pena come premio per il buon comportamento. Allora, essendo immediatamente fruibili o quasi, servono da pungolo alla buona condotta questi benefici carcerari e hanno avuto, badate, delle ricadute da subito assai positive sulla gestione della sicurezza dell'ordine all'interno degli stabilimenti penitenziari. Prima, quando non esistevano questi benefici che tanto critichiamo, il carcere era un luogo estremamente violento, estremamente difficile da gestire. Prima del 75 della legge di ordinamento penitenziario c'era stata una catena di episodi violentissimi di rivolte in carcere. Il sistema premiale rende estremamente più facile governare gli istituti di pena, proprio dal punto di vista della sicurezza. Seconda conseguenza, quindi sistema di benefici fruibili dentro al carcere, si introduce contemporaneamente un sistema di alternative al carcere. Affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà. La legge del 75, le sue successive modifiche negli anni 80, eccetera, fa una forte scommessa sulla esecuzione penale esterna, si chiama così tecnicamente. Allora, intendiamoci, non è una rinuncia a punire, ma sono modi diversi di punire. Sono pene. Pena va intesa come limitazione della libertà, non per forza come istituzione totale. Ora, nelle misure alternative c'è un elemento afflittivo, sono anch'esse delle misure limitative della libertà. Si tratta a volte, beh, evidenti, come la detenzione domiciliare, invece che non potersi uscire dalla cella, non si può uscire dal domicilio. Nell'affidamento in prova al servizio sociale non è che il condannato è libero, ma è circondato da gabbie invisibili. Gabbie di prescrizioni, reticoli di obblighi, di divieti che lo seguono passo passo, quindi non è che è una vita normale, deve soggiacere a tutta una serie di stringenti regole. Ma in questo modo la pena vale soprattutto per quelle brevi oppure per la parte finale di quelle lunghe, quando si cerca di reimmettere gradualmente il condannato in società, la pena, dicevo, viene scontata più a stretto contatto con la società, sotto il controllo dei servizi sociali, sotto il controllo delle forze di polizia. Qui torno anche allo schemetto iniziale, cioè la società esterna è chiamata a svolgere un ruolo di prim'ordine, non è più disinteressata, cioè vi è l'idea di una inclusione piuttosto che di una esclusione, di una rimozione del problema della pena, del crimine. I sistemi alternativi inoltre implicano dei comportamenti attivi, fattivi, oltre che dei divieti e dei limiti, il lavoro, l'assistenza familiare, il risarcimento alle vittime. Quindi emblematico di tutti questi caratteri è proprio l'affidamento in prova al servizio sociale, che è la principale tra le misure alternative. Tutte queste caratteristiche, la presa in carico da parte della società, l'inclusione, la messa alla prova, la responsabilizzazione. Ora, la sentenza conclusiva del processo la si subisce, il verbale di affidamento in prova bisogna firmarlo. Un atto di soggezione, diciamo, volontaria a questi limiti di responsabilizzazione. E le altre funzioni della pena? Le abbiamo accantonate del tutto. Non sono scomparse perché la Costituzione non le menziona espressamente. Vengono considerate dei caratteri insiti, ineliminabili nel concetto di pena. Vuol dire che la pena serva in qualche modo a retribuire come corrispettivo del male o come minaccia. È talmente naturale che in fondo non occorreva neanche dirlo. Che debba tendere alla rieducazione è forse meno scontato ed è per questo che forse occorreva esplicitarlo. Scusatemi il paragone irriverente, forse un po' come i 10 comandamenti dove si prescrive di onorare il padre e la madre ma non di amare i propri figli. E viene naturale, non occorre neanche prescriverlo. Così la stessa Corte Costituzionale ha sempre affermato che alla pena va riconosciuto un carattere polifunzionale. Cosa significa? Che la pena deve comunque abbracciare tutti i fini di cui abbiamo parlato. C'è comunque una concezione composita o eclettica della pena, non è che gli altri fini siano stati del tutto accantonati. Si dà un risalto senza dubbio molto significativo, tanto che ha improntato la nostra riforma penitenziaria a quello rieducativo, ma gli altri fini tornano, coesistono, devo dire, in un difficile equilibrio, anche perché, e vengo alle note dolenti, la rieducazione, questo ideale di correzione, di recupero, per funzionare ha bisogno, lo capite benissimo, di moltissimi mezzi, ha bisogno di risorse. L'attività del rieducare, del recuperare, ha bisogno di personale, gli educatori, i servizi sociali. Quindi è una endemica carenza di queste figure, per cui davvero, nonostante i proclami, nonostante gli sforzi, il carcere molto spesso, quasi sempre, in effetti si riduce a mera retribuzione. Ve l'ho scritto qua tra tutti i dati che vi ho lasciato, dopo ne parliamo meglio, c'è anche quello del numero degli educatori. Per esempio 551 rispetto a 1376 previsti, quindi con un rapporto educatore-detenuto pari a 1 a 107, che alla Dozza di Bologna è addirittura 1 ogni 200, psicologi fondamentali anche lì con presenza di poche ore al mese, un rapporto di uno psicologo per 148 detenuti, quindi capite che qui ci scontriamo con l'assenza di risorse. Figuriamoci in un momento di crisi economica e se lo Stato riesce a investire in questa attività, giammai. In un periodo anche di forti insicurezze, ecco che tornano in auge le concezioni general preventive e retributive della pena. Stanno tornando fortissimamente. Il legislatore, quando prevede delle nuove fattispecie penali, dei nuovi reati, dice sempre è punito, quindi si applica la pena con il carcere. Sta davvero tornando al centro del nostro sistema sanzionatorio, perché si dice qui con tutte queste misure alternative la sanzione penale ha perso di effettività, ha perso di certezza. Ma come? Uno va in carcere, poi dopo un po' esce per i meccanismi che vi ho spiegato, a seguito di un controllo sui suoi progressi di rieducazione. Chiaro che vi sono dei fallimenti di questo sistema e le cronache non mancano di evidenziarle, ma vi devo dire che sono in numero irrisorio rispetto ai successi che pure hanno questi sistemi di benefici. Ogni giorno tantissimi detenuti escono in misura alternativa, non succede niente, ogni giorno vengono dati permessi premio. Una volta parlavo con un educatore a cui il detenuto diceva: ma lei non immagina la fatica del dover rientrare in carcere dopo che ne sono uscito, e quelli in permesso devono rientrare autonomamente, e rientrano, perché quando non rientrano lo sappiamo tutti perché i giornali ne parlano quotidianamente, centinaia di detenuti rientrano spontaneamente dopo aver fruito magari di qualche giorno di libertà come premio. Quindi guardiamo comunque anche lì le statistiche, piuttosto che il caso eclatante, per vedere se è davvero tutto da buttare oppure no. Ora, nel materiale che vi ho lasciato, non volevo rubarvi troppo tempo nel enumerarvi questi dati che vi potete leggere, propongo un esercizio, perché io lo so che parlare di benefici penitenziari, di misure alternative, crea un certo sconcerto, un certo sgomento spesso. Dati alla mano, soprattutto alla mano il dato del sovraffollamento delle nostre carceri, perché più si prevede la pena del carcere, più le carceri diventano affollate. Vedete, ormai siamo quasi tornati ai 60.000 reclusi, che era la cifra, questi sono dati del 31/12/2008 del DAP, che è il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quindi sono dati ufficiali, ma un era la cifra del pre-indulto del 2006, vedete che la capienza degli istituti è di 43.000 in realtà presenze. I numeri, vorrei soffermarmi su questo, dell'esecuzione penale esterna sono qua, cioè coloro che scontano la loro pena in misura alternativa attualmente quasi corrispondente a quelli che la scontano in carcere. Quindi se dovessimo, in teoria, rinunciare alle misure alternative, come facciamo, dove le mettiamo tutte queste persone? E qui vi propongo davvero una sorta di esercizio, cioè è possibile allo Stato rinunciare a questo sistema? È possibile in teoria tornare solo alla pena del carcere, come sembra che si voglia fare, cioè questa tendenza? E vi sottopongo una serie di dati, se volete poi ne parliamo durante il dibattito, i costi del sistema carcerario penitenziario, quanto costa mantenere un istituto di pena, perché possiamo ben dire costruiamo nuove carceri, ma qui troverete anche dei dati su quanto costa costruire nuove carceri e gestirle. E insomma, torno alla mia affermazione iniziale, la soluzione perfetta al problema della pena non possiamo trovarla. Vi ringrazio dell'attenzione.